Eddie, certo lo apprezzo. Questo è il mio primo regalo di Natale, quindi sono molto grato. Bene, se riuscirò ora a predicare senza cercare di aprirlo. Sono proprio come un bambino con quelle aspettative del Natale ad aspettare qualcosa, sapete? Sentite proprio che c'è una piccola sorpresa e dovete proprio andare a prenderla. E sapete, anche quando diventiamo anziani, non penso che perdiamo tutto il nostro essere bambini. Lo pensate? Siamo solo dei bambini cresciuti, proprio così. Ebbene, sia lodato il Signore. Siamo felici di essere di nuovo qui in questo bel mattino natalizio, aspettando con ansia le benedizioni del Signore che continuano con noi mentre proseguiamo nella riunione, come sono certo che Egli faccia. Penso in questo mattino che avranno dei regali per i bambini, già presi i regali dei bambini. Ebbene, è molto buono. Ora vorrei dare solo un breve resoconto della nostra ultima riunione, se va bene. E in questo momento, voi che siete quelli che pregano e fanno affidamento su Dio affinché io esca in questi servizi. E mi piacerebbe proprio dare un piccolo resoconto proprio delle le ultime riunioni. Uno degli eventi straordinari dell'ultima riunione è avvenuto a Shavano, Wisconsin. È stato nell'uditorio della scuola superiore, il nuovo uditorio della scuola superiore, quando eravamo proprio quasi pronti a pregare per i malati. Avevo appena fatto la chiamata all'altare e molti avevano alzato le mani per accettare Cristo come proprio personale Salvatore. E allora ho notato che stava avvenendo qualcosa che era proprio nell'uditorio, un po' lontano da me. Ed era un uomo di circa 70 o 75 anni, cadde morto di infarto, la bava che usciva dalla sua bocca e il liquido si riversò sui suoi vestiti e sua moglie, in modo molto frenetico, gli strofinava il volto e sapevo che era il trucco del nemico. Lui fa quelle cose solo per sconvolgere le persone, vedete? Poi, quando lo fa, diventa frenetico. È avvenuto molte volte nella riunione. Proprio recentemente in New England è avvenuto di nuovo così, appena prima di quella chiamata. E quindi per evitare che le persone si agitino, io in quel tipo di momenti dovete stare in allerta per vedere cosa dirà lo Spirito Santo, perché ci viene insegnato nelle Scritture che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. E c'erano molti figli di Dio che lo amano e ho continuato a guardare l'uomo e vedendo che stava già schiumando dalla bocca e come ognuno sa, quando la morte colpisce una persona di solito si hanno perdite di liquido, vedete? E loro e sua moglie gli strofinava il volto così e stava proprio facendo così e quindi per far sì che le persone non la notassero ho detto, tuo marito vorresti che qualcuno gli porti un sorso d'acqua per avere la sua attenzione? E lei disse, fratello Branham, lascio tutto proprio a te. E lei era una luterana di denominazione. E poi pensavo di chiamare la fila di preghiera e far salire le persone per pregare per esse, ma invece di farlo, lo Spirito Santo ha iniziato a muoversi nella riunione sulle persone, proprio chiamandole. Ed è passato circa due volte sopra il signor anziano e poi all'improvviso ho detto, ebbene, preghiamo semplicemente. E quando ho iniziato a pregare, ho sentito me stesso pregare che dicevo a questa morte, lascialo libero. E non appena è stato detto quello, l'uomo è tornato di nuovo in vita e si è alzato in piedi. E la città intera è diventata stata frenetica in merito a quello che ha fatto il Signore. E poi, certamente, nelle altre riunioni, è un piccolo caso che mi piacerebbe proprio citare, non per prendervi troppo tempo, ma è stato proprio recentemente a Los Angeles. Mi trovavo con il fratello Argenbright, e molti di voi sanno come nei luoghi, le persone che chiamano, ci sono persone bisognose. Non condanniamo le persone per chiamare e voler una preghiera, è nostro dovere. E pregare per quelle persone. E là era proprio terribile, perché il Signore Dio aveva compiuto molte grandi cose. E c'era un uomo paralizzato, era stato paralizzato per 20 anni e qualcosa, e sdraiato sulla lettiga. E il Signore Dio ha guarito l'uomo e se n'è andato dalla riunione camminando. E quello ha dato inizio ad un piccolo fermento fra le chiese. Poi un mattino ho sentito suonare il telefono e il fratello Argenbright, con cui mi trovavo, non era presente proprio in quel momento per prendere il telefono. E ho preso il telefono e ho risposto. Ed era un piccolo missionario messicano. E disse: non sapevo che tu fossi in città, fratello Branham. Disse: io so che dovrai tenere una riunione stasera giù da qualche parte verso il Cove Palace. E disse: ho un bambino che non ha ancora 5 mesi. E disse: sta morendo di cancro. E disse: so che non è comune fare questo, ma disse: si potrebbe trovare misericordia che tu venga e preghi per il piccolino. Immaginate se quello fosse il vostro bambino. E io dissi: farò venire al telefono il signor Argenbright e dimmi soltanto, lascia, indicagli la strada dell'ospedale, perché non conosco molto bene la città. 400 miglia quadrata di città, non avrei mai trovato l'ospedale. È venuto il signor Argenbright, ha detto: fratello Branham, tu, ho detto, mi sento decisamente guidato, che questo è dallo Spirito Santo. Così siamo scesi in città e là all'ospedale, e un fratello messicano, sebbene non fosse scuro, non più scuro di me, è un uomo circa della mia età, e sua moglie era una donna finlandese, una signora un po' bionda, molto amorevole, e lui era un galantuomo. E siamo entrati nell'ospedale e, oh, vedo molti scenari, tutti noi li vediamo, che ci disturbano e ci portano emozioni, ma quello era uno dei peggiori che avessi mai visto. Dovettero portare il piccolino vicino all'infermiera, con una infermiera speciale. E quando guardai, il cancro si era sparso così tanto sulla sua piccola mandibola. Dovettero mettere uno strofinaccio attorno alla sua testa per non fargli esplodere la testa. E nella sua piccola mascella, dove il dottore aveva cercato di tagliare via il cancro e aveva fatto dei grandi buchi davanti e dietro, così, tutto attorno alla sua piccola gola. Ed aveva solo aggravato il cancro, e l'ho chiamato con quella parola che diffuso sarebbe la parola giusta, ed era entrato nella sua piccola lingua e la bocca di un piccolo bambino, non più grande di così. La piccola lingua si era gonfiata e proseguiva circa così ed era diventata nera e che bloccava l'aria dove respirava dalle narici. E quel papà andava in giro a fianco di questo piccolo bambino e disse: ciao Ricky, disse il bambino del papà. Il papà ha portato il fratello Branham per pregare per te, Ricky. E il piccolo bambino aveva riconosciuto suo padre. E non aveva alcuna respirazione quassù, quindi avevano dovuto fargli un buco nella gola. C'era un piccolo, sembrava come un piccolo fischietto rotondo che avevamo anni fa, era nella sua piccola gola e prendeva fiato attraverso quel fischietto. E un'infermiera doveva rimanere sempre là a motivo del cancro. Il drenaggio avrebbe chiuso questo piccolo buco e lei doveva tirarlo fuori, così il drenaggio del cancro che veniva dal cancro. E le sue piccole braccia erano steccate in modo che non potesse afferrare questo con le mani per tirarlo fuori quando lo strozzava. E là c'era sempre un'infermiera. Quando iniziava a soffocare, lei allungava la mano, prendeva le cose e tirava fuori la roba del cancro dal suo fischietto, da dove passava là attraverso la sua gola. E le sue manine così distese verso suo papà, il suo piccolo capo dietro e il suo piccolo, ebbene, siamo fratelli e sorelle, il suo pannolino non era il piccolo bambino, tutto insieme non era lungo così, neanche 5 mesi d'età, e quella piccola creatura riconosceva suo papà e disse: Ricky, il bambino del papà. Oh, come! Proprio strugge il cuore di un uomo di ferro. E stava cercando di giocare con esso, accarezzarlo, così. E io, stando là, pensavo: Signore Gesù, se tu sei la fonte di ogni compassione e ogni misericordia è posta in te, gioiresti nel vedere questo piccolo caro posto qui che muore così? Non posso davvero credere e non crederò mai che quella è la volontà del Dio Onnipotente, vedere una cosa simile. Ho pensato: tu sei la fonte di misericordia, e se tu sei la fonte della misericordia, allora come potresti essere un Dio misericordioso e gioire nel vedere qualcosa di simile? Ho pensato: cosa faresti se ti trovassi qui? Ebbene, spero che il mio gruppetto qui mi conosca abbastanza da sapere che se sono un fanatico non lo so. Se voglio essere qualcosa, è onesto. Quando incontrerò Dio, voglio incontrarlo con un cuore onesto e aver fatto del mio meglio. Ma qualcosa mi ha parlato quando ho detto: Signore, cosa faresti se tu fossi qui? Qualcosa mi rispose, disse: sto aspettando di vedere quello che farai tu. E mentre guardavo quella piccola creatura, ho preso la sua manina da bambino, neanche grande così, e l'ho messa fra le mie dita così, e l'ho tenuta, e ho detto: per fede in Dio, metto fra questo cancro e il bambino il sangue del Signore Gesù Cristo. E mi sono girato e sono uscito. Il padre venne con me. Non potevo proprio dire altro. E sono entrato in macchina e lui ha detto: fratello Branham, ecco una piccola decima che ho messo da parte per te. Ho detto: oh, fratello misericordioso, non farlo. Ho detto: no, non prendo denaro. Ha detto: ma queste sono decime che vanno nel ministero. Ha detto: ho risparmiato pensando che un giorno ti avrei visto. Ho detto: mettilo sul conto del piccolo Ricky in quel posto. Ho detto: a lui servirà. E così sono proseguito verso casa e dentro 2 ore da quel momento le piccole mandibole sono tornate normali, la lingua è scesa di nuovo nella sua bocca. La misericordia amorevole di un padre gentile, amorevole, che aveva visto propizio guarire il bambino. Il mattino seguente il bambino veniva mandato a casa come bambino sano. E mi stavo proprio preparando a partire, certamente quello si sparse sulla costa ovest, e qui un dottore famoso aveva mandato suo nipote fin dietro Pasadena e aveva messo un posto di blocco là per pregare per quel bambino, dove aveva fatto un'iniezione di penicillina, aveva provocato che il cancro entrasse nel fianco, un piccolissimo bambino di circa 2 anni. E così questo piccolo missionario messicano ha chiamato e ha detto: io devo vedere il fratello Branham prima di andare via. E mia moglie ed io eravamo già in macchina e avevo preso un pesce un paio di anni fa giù al fiume del non ritorno con gli uomini d'affari cristiani. Walt Disney, quel gruppo in quel posto, lo aveva impagliato perché è il record mondiale di una trota arcobaleno. E lo stavo sistemando nella macchina. E si è avvicinata una piccola macchina familiare da dietro e saltò fuori questo piccolo padre messicano. E le lacrime iniziarono a scorrere sulle sue guance mentre si avvicinò correndo e si tolse il cappello e sua moglie finlandese. E disse: fratello Branham, ecco quelle decime che il Signore ha mandato per te. Oh, dissi, fratello, disse, sai, oggi Ricky andrà a casa. E dissi, ne sono grato. Lui disse, ma ti ho detto di prendere le decime e metterle sul conto di Ricky? Lui disse, questo è proprio quello che avevo da dirti, fratello Branham. Disse, quando sono andato a pagare il dottore, stamattina ho messo questo denaro per lui. Ho detto, dottore, voglio pagare parte del conto. Lui ha detto, signore, non me ne parli neppure, non mi deve nulla. Disse, è la cosa più grandiosa che io abbia mai visto compiere in tutta la mia vita. Disse, quello è il fenomeno del fenomeno. Ha detto, non mi deve un centesimo. Serve proprio a mostrare che il vivente Dio è ancora vivente. Ed ora, prima di aprire la sua sono avvenute molte altre cose. Vorrei aver tempo di raccontarvi, ma il tempo non lo permette. Ed ora, proprio dopo il primo dell'anno, gennaio, partirò di nuovo per oltreoceano. Sarò a Kingston, Giamaica, agli ippodromi in gennaio e da là a Puerto Rico e così via. Quindi chiniamo i capi solo un momento in preghiera al nostro grande Cristo amorevole. Oh Signore, Tu sei stato il nostro rifugio in ogni generazione. Tu sei un aiuto sempre presente in tempo di difficoltà e sapere che la Tua amorevole presenza non viene mai meno. Essa avanza davanti a noi e ci viene insegnato che gli angeli di Dio sono accampati attorno a coloro che lo temono.
Bring upon us today, Lord, that God.
Porta su di noi oggi, Signore, quel pio timore da farci sapere che siamo i sudditi della Tua mano e un giorno ci troveremo nel Tuo giudizio divino. E c'è solo un rimedio che conosciamo, è quello di cui insegna la Tua parola, è il sangue di Tuo Figlio Gesù che fa intercessione per noi stamattina nella presenza dell'Onnipotente, portandoci alla riconciliazione con Lui tramite i Suoi meriti. E poi ci viene data grazia immeritata e lo amiamo per questo. E come noi, nelle nostre menti si trovano centinaia di grandi cose che Tu hai fatto. E il più grande di tutti a cui possiamo pensare è quando ci hai salvato da una vita di morte dove in noi dimorava morta a motivo del peccato e trasgressioni, ma accettando il Suo perdono in accordo alla Sua parola. Perché sta scritto, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita immortale. E lo crediamo, e l'abbiamo accettato, e testimoniato la presenza dello Spirito Santo. Ed ora, in queste ultime ore malvagie della storia di questo mondo, ti siamo grati, oh Dio, di saperlo, quando c'è così tanta confusione di mente e le persone corrono in ogni dove, come hai detto tramite i santi profeti, che in questo giorno ci sarebbe stato un tempo in cui gli uomini verranno dall'est, dall'ovest, il nord e il sud, cercando di ascoltare la vera parola di Dio, e viviamo per vedere quel tempo. E hai predetto che ci sarebbe stato un tempo dalla tua crocifissione fino alla tua venuta, un giorno che non sarà notte né giorno. Sarebbe un tempo lugubre, tenebroso, appena luce, sufficiente da vedere come spostarsi. Ma tu hai detto, sul far della sera ci sarà luce. Lo stesso Figlio, lo stesso Cristo che è risorto sulla scena d'Oriente e geograficamente il Sole attraversa la parte orizzontale della Terra ed ora tramonta ad ovest, ma è lo stesso Sole che è sorto nell'est. Quindi è lo stesso Figlio di Dio che invia il suo Spirito in questi ultimi giorni per mostrare che le sue scritture non possono essere infrante, ognuna deve essere adempiuta. Alla vigilia di questo grande Natale, quando non sappiamo se questo potrebbe essere l'ultimo in cui staremo seduti insieme, e vorremmo chiedere che il Figlio del Dio vivente dimori in mezzo a noi stamattina e ci parli della sua bontà e misericordia e ci conceda il perdono dei nostri peccati. E non vorremmo dimenticare, Signore, coloro che sono afflitti e bisognosi del Tuo tocco guaritore, lo stesso Dio che ha fatto vivere il piccolo Ricky, ha risorto i morti, come hai promesso che avresti fatto nell'ultimo giorno, e le Tue parole sono vere. Crediamo che Tu sei qui stamattina, onnipresente, e sei più che disposto a compiere smisuratamente al di là di tutto quello che potremmo chiedere o pensare. Ti aspettiamo, Padre, nel nome del Signore Gesù, Tuo Figlio. Amen. Ora, stasera, se piace al Signore, vorrei tenere un servizio evangelico, proprio non so esattamente ancora dove sarà il mio messaggio, poiché il nostro gentilissimo e amato pastore mi ha chiesto di tenere i due servizi oggi. E ci proverò per grazia di Dio. E voglio parlare del Messia che verrà o qualcosa del genere per stasera o in quell'ordine. Stamattina, essendo la domenica proprio prima di Natale, vorrei parlare su qualcosa che credo che i piccolini che sono appena stati congedati e hanno preso la loro posizione in chiesa sarebbero in grado di comprendere per quello che chiameremmo un piccolo testo di Natale. E voi che desiderate voltare nelle sacre scritture, vorreste andare con me nel Vangelo di San Matteo, il secondo capitolo, mentre leggiamo la sua parola. E non dimenticate, i servizi inizieranno alle 7:30. È giusto, non è così, fratello? 7:30 esattamente stasera. E sarà un servizio di circa un'ora. Un servizio di predicazione. Ed ora, voi che avete le Bibbie aperte, vorrei solo leggere un versetto 2 da questo come testo e pregare che Dio ci dia il contesto. Ora, essendo Gesù nato in Betlehem di Giudea del re, ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei giudei che è nato? Conciossia che noi abbiamo veduta la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo.
They must have been awfully tired. You see, the order was...
Devono essere stati molto stanchi, vedete, l'ordine era urgente ed era l'ordine del re, quindi doveva essere eseguito.
And it would seem strange at such a great scene as we're looking at the first Christmas.
E sembrava strano che una scena così importante come quella che vediamo il primo Natale, che venisse dato un simile ordine in quel tempo. Ma sapete, il Dio del cielo ha predestinato ogni cosa tramite Gesù Cristo e ogni cosa deve operare proprio secondo la sua grande volontà.
And as they stood there just on the
e mentre erano là, proprio ad ovest di Betlehem, quando arrivate dal basso della Giudea, salite su un monte e un deserto roccioso, un territorio desolato. E dirigendosi fuori da una delle strade principali di Betlehem, c'è un piccolo sentiero che sale sul monte che viene chiamato strada e non è altro che semplicemente un piccolo sentiero come troveremmo qui dove passano gli animali, perché era un sentiero da asini dove passano gli asini e i cammelli che scendono in Giudea da Betlehem. E quando scollinate, venendo dalla Giudea a Betlehem, e passate sulla cima della collina, là è posta una grande roccia, grande quasi di un terzo di questo edificio. E deve essere stato là vicino dove si fermarono, dopo aver salito la collina, per far riposare il piccolo mulo. E Giuseppe era molto stanco perché aveva spinto molto quel giorno per arrivare a Betlemme, perché era stato emanato un decreto da Erode e Cesare Augusto che ogni persona doveva tornare al luogo dove era nata per pagare le tasse. E le tasse sono sempre stata la rovina di tutte le nazioni. Ogni nazione che sia mai caduta è caduta per le tasse. Ed erano stati tassati. E servirebbe un uomo dal cuore di ferro per fare in modo che una donna nella sua condizione debba essere portata fuori di casa e lontano da casa nella sua condizione, perché vedete che doveva partorire in qualsiasi momento. E lei era appena una ragazza di circa, credo fosse verso i 18, 19 anni, ed era seduta su un piccolo asino. E mentre il piccolo asino sospirò quando si fermarono solo per un momento di riposo, e Giuseppe camminò verso il bordo da dove si trovavano e guardò giù a Betlehem. Il mondo non sapeva affatto che quella notte sarebbe stata cantata dalle labbra della gente per tutte le epoche a venire. E Giuseppe, mentre guardò e vide la città e il chiasso della gente, alcuni contro il dover pagare le tasse, e posso sentirgli dire qualcosa dissimile.
Dear, you know I doubt.
Cara, sai, dubito che troveremo posto per te all'hotel stasera. Posso vedere le persone che dormono sulle strade e ovunque possano trovare da dormire. La città è raffollata e tutte le regioni attorno sono venute per questa tassazione. Ma strano, mentre si gira sorpreso per guardare, la sua piccola moglie non sembra in grado di rispondere. E mentre gira il capo per vedere cosa le era avvenuto, notò che c'era una luce sul suo volto come non aveva mai visto prima. E sotto le sue graziose sopracciglia, i suoi occhi sembravano posti verso l'alto, guardando verso il cielo, come se ci fosse una luce celeste sul suo volto. Ed egli si gira e le tocca la mano.
Joseph, have you noticed that? Star hanging yonder.
E alla fine lei lo guarda e dice: Giuseppe, hai notato quella stella sospesa là? Sembra essere la stella più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. Sembra illuminare tutto il villaggio di Betlemme. E posso sentirle dire: da quando è tramontato il sole, ho notato quella stella e sembra averci seguito. Giuseppe, posso sentirgli dire qualcosa di simile a questo? Sì, cara, io vedo qualcosa di strano, perché sembra la stella più luminosa in tutto il cielo. E quello è veramente giusto. Egli è il giglio della valle, la stella del mattino, come l'ha detto il poeta, il più bello fra 10.000 per la mia anima. E mentre con le sue mani teneramente abbraccia i fianchi e la vita del suo piccolo tesoro e moglie, la solleva dall'asino, la porta e la pone sulla roccia, in modo che la piccola bestia da soma possa riposare. E mentre metteva dolcemente le sue braccia attorno alle spalle di lui, posso sentirle dire qualcosa così. Giuseppe, entrambi siamo consapevoli che tutto questo è misterioso. Non riusciamo proprio a comprenderlo, ma siamo entrambi credenti. Sappiamo che Geova ha qualcosa in serbo. E che egli ci ha scelti e ha scelto me su tutte le donne del mondo oggi per avere questo messaggio celato nel mio cuore. Vedete, il mondo pensò che doveva nascere un figlio illegittimo, ma Maria sapeva cos'era vero. E oggi molte persone pensano la stessa cosa, che la gente che ha ricevuto questo Cristo pensano che sono un tipo di lunatici o una persona di cattiva fama. Ma coloro che hanno cullato quello spirito e quella fede nel loro cuore sanno dove si trovano. Niente lo disturba. Un mio buon amico mi ha chiamato alcuni giorni fa e stava parlando ad una persona che studia psicologia e la mente. E questa persona aveva letto il mio libro e aveva detto: se è un uomo spirituale, sai che c'è solo un unico piccolo filo tra una persona molto spirituale e l'insanità mentale. E la persona era piuttosto allarmata. Ho detto, non pensare che sia strano. Il nostro Signore fu chiamato pazzo. Tutti i suoi discepoli furono chiamati pazzi. E tutti coloro che lo adorano furono chiamati pazzi. Secondo la via che chiamate eresia, disse il famoso Paolo, così io adoro il Dio dei miei padri.
They are not crazy.
Non sono pazzi, ma il mondo, il predicare il Vangelo è pazzia per coloro che periscono, ma è piaciuto a Dio, tramite la follia, salvare coloro che credono.
And as they, this little couple sat there and looked out across those valleys.
E mentre loro, questa piccola coppia, sedeva là e guardava dall'altra parte di questa valle e vide questa grande stella che splendeva d'Oriente, lontano, centinaia di miglia, oltre a quello, dall'altra parte, dietro le montagne e i mari, in India, c'erano anche dei magi che osservavano. Ora, questi saggi di cui parliamo erano chiamati, sono davvero dei magi, che sono astronomi che osservano le stelle. Erano chiamati allora saggi ed esistono ancora oggi. Ho parlato con loro molte volte. E sono sempre in tre, perché i tre devono essere d'accordo, e tre sono una conferma. E in India, recentemente li vedevo seduti sulle strade, rannicchiati insieme, vestiti proprio esattamente come questi primi magi. Non cambiano. Ed erano adoratori di un unico vero Dio. Sono figli di Abramo tramite un'altra moglie e credono che c'è un unico vero Dio. Quante volte ho visto i sacerdoti musulmani colpire il tamburo così e gridare: c'è un unico vero e vivente Dio e Maometto è il suo profeta. Noi diciamo: c'è un unico vero e vivente Dio e Gesù è suo figlio. E loro dicono: lungi da Dio avere un figlio. Ho avuto il privilegio di vedere quasi 100.000 venire a Cristo in una volta a motivo della sua presenza e quello che fece in India. Ora, gli indiani che chiamiamo i magi erano prima nella Bibbia rappresentati come medi persiani. Lo troverete nel secondo capitolo di Daniele. Quello è il motivo per cui i missionari dicono: è così difficile cambiare un musulmano dal suo credo al cristianesimo, perché vengono dai medi persiani, le cui leggi non si cambiano né infrangono. Molti di voi lettori della Bibbia lo sanno, i medi persiani che non cambiano le proprie leggi. Quando qualcosa veniva fatto un proclama, durava in eterno. Quindi quando un musulmano irrompe nel cristianesimo, ogni cosa è morta per lui, perché ha infranto le loro regole. E questi uomini aspettavano un unico vero Dio e lo adoravano nella luce di un fuoco sacro. E si radunavano attorno a questi fuochi e aspettavano il Signore. E molti di loro avevano osservatori, qualcosa di simile ad oggi. E andavano in questi luoghi molto in alto sui monti e osservavano ogni movimento delle stelle. Affermano che prima che Dio faccia qualcosa sulla terra, egli lo compie sempre prima in cielo. E hanno ragione, sempre. Dio lo mostra sempre, prima tramite segni celesti. Da quando ha mai fatto qualcosa che non abbia prima mostrato un segno celeste? Pensateci, in ogni epoca vogliate, e Dio compie sempre prima segni nel cielo, prima di fare qualcosa sulla terra. Viene dal soprannaturale, scende nel naturale e viene reso manifesto ogni epoca, ogni volta. E così questa volta non era diverso. E i magi stavano osservando quei corpi celesti che erano visibili, stelle, lune e tutto quello che potevano vedere con i loro occhi, e conoscevano ogni posizione, proprio dove era situata ogni stella. Conoscevano il calendario astronomico tanto bene quanto noi conosciamo le scritture. E se una piccola cosa era fuori forma, lo sapevano, perché è un segno, e stavano osservando quei segni attentamente, ogni ora della notte, lo osservavano. Non sorprende che un'estranea apparizione nei cieli li avrebbe turbati tutti. Non sorprende che la visitatrice li scosse un poco, perché conoscevano ognuna di quelle stelle e le studiavano scientificamente e da ogni movimento. E si radunavano attorno a questo fuoco e lo accendevano con degli oli sacri e ardeva, e lo osservavano in quel posto perché credevano che Dio era un fuoco consumante, ed egli lo è. Vedete, in Atti, il decimo capitolo e trentacinquesimo versetto, la Scrittura dice che Dio non ha riguardo della persona, ma egli riceve ogni popolo che lo temerà e lo onorerà, non importa cosa siano. Siete voi metodisti e battisti e presbiteriani, luterani o cattolici o qualsiasi cosa possiate essere. Se siete sinceri nel cuore, Dio vi darà una possibilità per portarvi nella luce divina della sua misericordia. Egli è Dio ed è obbligato per la sua promessa. Poi sta a voi quello che fate dopo averlo ricevuto. Allora potete resistere al giudizio. Ma fino ad allora non siete responsabili. Camminate in tutto quello che sapete. Quindi questi magi, e salivano dopo aver adorato attorno al santuario del fuoco, mentre ardeva, e osservando nelle sue fiamme sacre, e chiedendosi se l'ispirazione di quel Dio che era un fuoco consumante, la sua presenza, la terra perirà. Quando guardò in quello, allora avrebbe ricevuto la sua ispirazione. Allora saliva nella torre e guardava attorno per vedere se si era mosso qualcosa. E dopo aver fatto questo, anno dopo anno, giorno dopo giorno, ora dopo ora, millennio dopo millennio, guardavano le stelle, i corpi, e portavano i rotoli e li leggevano. E deve essere stato in questa determinata notte in cui avevano discusso in merito alla la caduta di imperi e collasso di regni, e come il mondo era sorto in luoghi e collassato di nuovo, e così via. Veniva estratto un rotolo, e deve essere stato il libro di Daniele. E là stavano discutendo di qualcosa che aveva detto Daniele. Sarà staccata una pietra dal monte senza tocco di mani. E deve essere stato, mentre pensavano a questo, e il fuoco sacro ardeva, che gli capitò di notare che un'estranea fra loro qualcosa che non potevano riconoscere. Nessuno dei loro rotoli ne parlava. Nessuno dei loro scritti disse qualcosa in merito. Ma essa era là, non potevano rinnegarla. Osservavano i corpi celesti e sapevano che era avvenuto qualcosa di soprannaturale. Oh, egli è così buono. Egli prenderà l'attenzione di ogni persona che ha ordinato alla vita. Forse nel loro stesso modo di adorazione. Ma egli è Dio e conosce il cuore degli uomini e li osserva e li protegge e li porta a quel punto. Quando l'abisso chiama l'abisso, ci deve essere un abisso che risponde a quella chiamata. Se un uomo è assetato di qualcosa, mostra che c'è qualcosa là fuori che risponde per soddisfare quella sete. Come ho detto spesso prima che ci possa essere la pinna sulla schiena di un pesce, ci deve essere dell'acqua in cui esso nuoti, o non avrebbe nessuna pinna con cui nuotare. Prima che potesse crescere un albero sulla terra, ci deve prima essere una terra, o non ci sarebbe alcun albero. Alcuni anni fa, mentre lo studiavo, ho notato in un articolo nel giornale dove un ragazzino mangiava le gomme delle matite a scuola. E un giorno sua mamma l'ha trovato sul portico nel retro che mangiava il pedale della sua bicicletta e si chiedeva cosa non andasse con il piccolo. Lo portò alla clinica per un esame. Mentre controllavano il suo corpicino, i dottori trovarono che aveva bisogno di zolfo. E lo zolfo è nella gomma. Quindi, prima che ci potesse essere una brama nel suo sistema per lo zolfo, ci doveva essere uno zolfo per rispondere a quella brama. O non avrebbe mai avuto la brama. E prima che ci possa essere una creazione, ci doveva essere un creatore per fare quella creazione. Quale uomo o donna qui dentro oggi, ragazzo o ragazza, non brama la vita? Ditemi quale mortale oggi non brama la vita, vivere per sempre. E vi mostrerò una persona malata di mente che non sa. Perché non c'è nulla di più grande della vita. Cosa dareste oggi se possedeste il mondo e tutti i suoi beni? Lo dareste orgogliosamente per vivere per sempre e sareste dei poveri. Vita! Quanti di voi anziani darebbero tutto quello che hanno per tornare di nuovo un giovane uomo o una donna? Ogni uomo lo cerca. Perché? E da qualche parte, o non ne avreste alcuna brama. Perché voi malati siete qui oggi se ci siete? Per cosa state cercando? Perché venite per la preghiera? Perché c'è qualcosa in voi. Non importa quale chiesa appartenete, con quale marchio siete marchiati, quello non ha niente a che fare con ciò. Siete un essere umano, siete una creatura di Dio. E c'è qualcosa in voi che vi attira da qualche parte. E tanto certo quanto c'è un'attrazione nel vostro cuore, dopo che forse il dottore vi ha abbandonati, che c'è ancora speranza. Ci deve essere una fonte della ricchezza di Dio, della sua potenza guaritrice aperta da qualche parte, o non la bramereste mai. Deve essere da qualche parte. Se bramate vedere quel Gesù, se qualcosa vi fa bramare vedere Geova, egli è da qualche parte, o non avreste mai avuto quella brama. Dio è tanto buono verso di voi quanto lo è verso i magi o per chiunque. Se bramate lui, benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno portati a quella fonte dove possono bere la porzione che soddisfa. Qui potrebbero esserci persone morenti. Non volete morire? Sentite che c'è qualcosa rimasto per voi. Ecco perché siete qui. Potrebbero esserci nevrotici al punto da non potersi neanche concentrare. Ma qualcosa nel vostro profondo vi dice: c'è qualcosa che può restaurarmi proprio di nuovo. Ci potrebbero essere prostitute che hanno camminato per strada nella vergogna. Ci potrebbero essere donne che sono vissute infedele ai loro mariti e hanno infranto i loro vincoli matrimoniali. Ci potrebbero essere uomini che sono ubriachi, fradici, hanno fatto tutto quello che c'è sul calendario del peccato. Ma qualcosa vi dice che da qualche parte c'è una fonte. Potreste essere cattolici, potreste essere giudei, potreste essere quello che siete, ma siete esseri umani che furono creati all'immagine di Dio. Ed Egli vi sta tirando, chiamandovi, e siete guidati proprio come quei magi erano guidati. E mentre studiavano e guardavano lontano e vedevano quella luce, non potevano comprendere cosa fosse. E pensiamo che loro il giorno seguente si sdraiarono per dormire, erano disturbati e continuavano ad osservarla. E uno di loro deve aver avuto un sogno. Bildad, diciamo che ebbe un sogno. E sognò che c'era una profezia che disse: sorgerà una stella da Giacobbe e in qualche luogo dall'altra parte fra i giudei deve nascere un re bambino. E quella luce che vedete ora vi porterà alla luce perfetta che illuminerà ogni uomo che cerca la luce che verrà al mondo. Vedete, non importa che religione ci fosse, se temevano davvero Dio, Dio è obbligato a condurli a questa luce. Egli li conduce nella loro via. A volte li conduce tramite afflizioni, a volte li porta. Sapete, in questi ultimi giorni, Egli ha profetizzato che sarebbero venute afflizioni. Ha fatto questa cena e poi nessuno è venuto. E allora ha detto: andate nelle strade principali e nei vicoli e portate gli zoppi, storpi, ciechi ed afflitti, perché i miei tavoli saranno pieni. Egli cerca coloro da ogni cammino e ogni angolo di vita, ovunque, muovendo nello spirito, in questi ultimi giorni portandoli insieme. Ogni denominazione, tutti quelli che bramano la vita, hanno diritto di riceverlo per camminare nella sua presenza del suo essere glorioso, perché Egli è il figlio del Dio vivente, ancora la stella del mattino fra noi, come sempre risplendette. Quella stessa luce che ha buttato a terra Paolo sulla strada verso Damasco, sincero nel cuore, cercando di perseguitare un gruppo di persone che era troppo rumoroso, acclamando, facendo troppo rumore. Lui scese per abbatterli e pensava di aver ragione. E là, sulla sua via, si trovò quella colonna di fuoco che lo buttò al suolo. Gridò: Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse: chi sei tu, Signore? Disse: sono Gesù, il Geova per cui era zelante. Era zelante per Geova, non sapeva niente di Gesù, solo lui era un malfattore. Ma Dio lo mandò e divenne il più grande missionario che il mondo abbia mai visto. Perché? Era sincero. Credette. Dio lo guidò tramite la luce. Cosa pensate che ci faccia sentire oggi come cristiani? Vedere persino una sua fotografia. Ed ora ne ho una più rilevante di quella, di centinaia di volte. Ma quello stesso Geova Dio ha mandato la sua luce prima della venuta di suo figlio la seconda volta per guidarci, per confortarci e portarci a quella fonte, affinché possiamo essere lavati dai nostri peccati ed essere puliti nella giustizia di suo figlio, il Signore Gesù, e diventare figli e figlie di Dio, nati di nuovo dallo Spirito di Dio, che cambia. La nascita significa che siamo stati cambiati dal nostro pensare, cambiati dalle nostre attitudini, cambiati da qualcosa che è avvenuto all'interno. Non c'è religione al mondo, non c'è abbastanza acqua, non ci sono abbastanza cerimonie o sermoni che potrebbero cambiarvi. Serve il sangue del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Non potreste proprio pulire voi stessi unendovi alla Chiesa più di un leopardo che tolga le macchie leccando. Più lecca, più diventano lucenti, le mette solo in mostra. Unendosi alle chiese cercando di avere dei vostri meriti, mostrate solo la vostra mancanza, la brama all'interno, qualcosa che non è stato ancora riempito. Smettete di provare, ricevete soltanto, egli vi guida alla luce. E come queste persone con questo sogno, che dovevano andare ad adorare questo bambino, dovevano andare, ed erano uomini ricchi, e riunirono le loro ricchezze e le misero nei tesori come incenso, oro e mirra. Andarono in tre come testimonianza e sellarono i loro cammelli e partirono seguendo la stella. Devono essere passati sopra il monte, scesi e attraversato il fiume Tigri a guado e giù nella valle di Sinar. E la stella li guidava a Gerusalemme, perché Gerusalemme era sempre stata il seggio religioso del mondo, perché il grande re viveva là. Era in quella stessa città dove c'era un re che incontrò Abramo che veniva dalla sconfitta dei re, e il suo nome era Melchisedec. Non aveva né padre né madre, né principio di giorni né termine di vita. Persino il patriarca Abramo pagò la decima, le decime a lui. Nessun padre, nessuna madre, nessun momento in cui egli iniziò, né alcun tempo in cui finirà mai. E il grande re che viene da Salem, che era Gerusalemme. E la stella guidò questi magi proprio nel seggio religioso del mondo. Ma la cosa triste era, quando ci arrivarono, non ne sapevano nulla. E questi magi andarono su e giù per le strade. La stella, appena arrivarono a Betlemme, appena arrivarono a Gerusalemme, si oscurò. Quindi non li guidò più. Cosa stava facendo Dio? Mostrando solo il come diventano le persone. Benché in tutta la nostra teologia e le nostre grandi chiese e così via, oggi, quando la grande luce di Dio inizia a splendere, la Chiesa non ne sa nulla. Cosa sa il Vaticano di queste cose? Cosa ne sanno le organizzazioni di Chiesa? Nulla, siamo ad un altro Natale. Questi uomini sapevano di aver visto qualcosa, sapevano che era venuto qualcosa, perché studiavano i corpi celesti e qui c'era un'estranea e da cui erano stati stranamente guidati. Ed ora nella città vanno su e giù per le strade gridando: dov'è colui che è nato re dei giudei? Abbiamo visto la sua stella d'Oriente. Ora erano ad Oriente e videro la sua stella d'Occidente, ma dissero: eravamo ad Oriente, centinaia di miglia, vedete. Occorsero loro 2 anni per fare il viaggio. So che questo confonde alcuni dei vostri insegnamenti, ma è la verità. Servirono loro 2 anni per fare il viaggio. Non vennero come questi cosiddetti cristiani oggi. Hanno il loro neonato postolà in una mangiatoia e i magi arrivano. Quella è un'assurdità cristiana. Non arrivarono mai da nessun fanciullo in una mangiatoia. Non c'è scrittura che dice che lo fecero. Vennero da un giovane bambino, 2 anni. Non era in nessuna mangiatoia, era in una casa. Leggete il resto di quella scrittura. Ma le tradizioni cristiane, hanno riempito di scrupoli il mondo con i loro insegnamenti. Perché Erode uccise i bambini di 2 anni allora, se egli era solo un infante? La scrittura disse che arrivarono da un bambino, non un infante, un bambino di 2 anni. Ed Erode iniziò ad uccidere i bambini di 2 anni per cercare di prenderlo. Fosse stato infante, non avrebbe preso fino ai 2 anni, solo gli infanti. Non lo trovarono mai in una mangiatoia, lo trovarono in casa. E quando entrarono nella casa, trovarono il bambino e Maria. Ma vedete come lo distorcono. Non sorprende, poche sere fa stavo predicando che Gesù disse a quei farisei: avete preso le vostre tradizioni e avete reso inefficaci i comandamenti di Dio. Poi gridano: dov'è Dio? Come potete credere in Dio quando non credete nella sua parola? E dite: dov'è quel Dio della Bibbia? Tornate a Lui nel modo in cui Egli è. Ecco l'unico modo in cui lo conoscerete mai. Ecco la via. Andarono su e giù per le strade gridando: egli dov'è? Dov'è colui che è nato re dei giudei? Perché abbiamo visto la sua stella quando eravamo in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Posso vedere alcuni dei sacerdoti dire: dite, signori, dovete aver dato ascolto ad un mucchio di fanatici da qualche parte. Dovete aver dato ascolto alla teologia scadente di qualcuno. Quegli uomini potevano dire: no signore, l'abbiamo visto all'opera, sappiamo che è reale e ci ha guidati fin qui, ma non possiamo più trovarlo, e questa è la città del re. Non è strano? La più grande chiesa del mondo, la maggior parte delle persone, tuttavia non ne sapevano nulla. E se quella non è la stessa condizione delle persone sulla terra in questo Natale, la stessa condizione. Nessuno aveva la risposta, non potevano trovare la risposta, e alla fine diventò così terribile. Questi erano uomini ricchi, si poteva dirlo dal modo in cui erano conciati i loro cammelli, e non tralasciarono nessuna strada, andarono in ogni vialetto gridando: egli dov'è? Egli dov'è? Egli dov'è? E oggi, con le bombe atomiche sospese là, negli hangar, oggi quando il mondo è sul punto di una distruzione completa e questa generazione di persone deve perire in un secondo, nella frazione di un colpo, quasi ogni piccola nazione può far sprofondare la terra. In un incontro di scienziati l'altro giorno hanno detto che c'era oscurità. Ebbene, la bomba è una pistola a salve al confronto di quello che hanno ora, e altre nazioni ce l'hanno. Se il Pentagono liberasse mai quello che hanno, non rimarrebbe alcuno spirito di Natale. La gente sarebbe in panico, correndo nelle strade, gridando e piangendo. Non ci si potrebbe nascondere. Non c'è modo di nascondersi. Ora è la fine. Siamo alla fine. Segni e miracoli appaiono. Il Messia si manifesta nello spirito. Quello spirito scendendo lungo l'epoca, formandosi sempre di più, finché alla fine nasce in quell'uomo perfetto. Ora, lungo le epoche di metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, giù, alla fine, ed ora qui, è manifestato appena prima che egli torni in un corpo fisico, quello perfetto. mettendo insieme la sua Chiesa, portandoli fuori da ogni denominazione, ogni cosa, portandoli a sé, perché egli presto apparirà e le Chiese non hanno la risposta. Quindi fu chiamata la corte del Sinedrio da Erode, il tetrarca, e le corti si riunirono e portarono i sacerdoti e i rabbini. Dissero: leggete le scritture. Dove deve nascere questo Messia? Disse il re. E la cosa strana, sapete dove lo trovarono? Nella profezia di Michea. Tu, Betlemme di Giudea, non sei la minima di tutti i capi di Giuda? Non sei la santa rotolante? Non sei la più piccola di tutti loro? Ma da te uscirà il governatore del mio popolo. Ecco dove lo trovarono. E quindi i magi, quando lo sentirono, si diressero risoluti verso la porta. E appena lasciarono quel vecchio luogo, freddo, sviato, formale, eccola, sospesa di nuovo la stella. La stella era là. E la Bibbia disse, gioirono di grandissima gioia. Oh, posso dire che gridarono per un po' quando scoprirono che quel benedetto soprannaturale che avevano visto quando uscirono da quelle vecchie vie fredde formali, esso apparve di nuovo. Era là. E li guidò a Betlemme, dove trovarono colui, dove egli, che era Emanuele, che veniva cresciuto in una falegnameria, povero, e scaricarono tutto quello che avevano e lo posero ai suoi piedi. E lo adorarono perché sapevano che la luce era venuta e il Salvatore del mondo era nato. Donarono, diedero tutto quello che avevano perché Dio l'aveva dato. Dio ha tanto amato il mondo, amico, siamo tu ed io, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, metodista, battista, presbiteriano, miscredente, cosa mai tu sia, chiunque crede in lui non morirà, ma avrà vita eterna. Quello che state cercando, avere vita. E nelle ore in cui ora viviamo, è il prossimo ritorno di nuovo del suo essere sulla terra. Se notate le scritture, guardate chi era Giuseppe. Guardate lo spirito di Cristo in Giuseppe, odiato dai suoi fratelli perché era spirituale, vedeva visioni, ma amato da suo padre. Non era Gesù? Venduto per circa 30 pezzi d'argento dai suoi fratelli, come fu Gesù, tradito come fu Gesù, gettato in un pozzo per morire come fu Gesù, risorto e venuto alla destra di Faraone. Nessun uomo poteva venire da Faraone se non tramite Giuseppe. E quando Giuseppe partiva dalla destra di Faraone, gridavano, piegate il ginocchio perché Giuseppe sta arrivando. La Bibbia disse che quando egli verrà, come il fulmine splende dall'est all'ovest, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che egli è il figlio di Dio. Tutte le nazioni gemeranno e tremeranno in quel tempo. Che cos'era? Si manifestò più da vicino, uscì in Davide il re, perché era sia profeta, sacerdote e re. E quando Davide fu deposto e rigettato a Gerusalemme, come fu Gesù? Davide seduto sul monte, un re rigettato dal suo stesso popolo, e pianse su Gerusalemme. E il figlio di Davide venne e sedette sullo stesso monte, un re rigettato nella sua stessa città, e pianse su Gerusalemme dicendo, quanto spesso ti avrei raccolto, come una chioccia con i suoi pulcini, ma tu non hai voluto. Come lo chiamarono? Belzebù, un chiromante. uno spirito malvagio. Quando iniziò il suo ministero, fu portato a lui un vecchio pescatore che non poteva neanche firmare il suo nome. E guardò quel vecchio pescatore e gli disse qual era il suo nome. E gli disse qual era il nome di suo padre. Quel vecchio pescatore gli credette con tutto il cuore. E un altro che era là fu convertito, chiamato Filippo, e andò dall'altra parte del monte, 30 miglia, e trovò uno chiamato Natanaele sotto un albero che pregava. Disse, vieni a vedere chi abbiamo trovato. So che sei un grande credente in Geova, so che lo sei, ma Geova ha promesso un Messia e lo abbiamo trovato. È solo un uomo ordinario, niente di grande in merito a lui, non c'è niente di gonfio e istruito in merito a lui, è un falegname, era un falegname sia del fisico che dell'anima dell'uomo. E Natanaele lo guardò, disse, ora aspetta un minuto, potrebbe uscire alcuna cosa buona da Nazareth? Vedete, si aspettavano che uscisse da Gerusalemme. Ecco dove molti di voi oggi stanno guardando. Non guardatela! Il diavolo usa sempre la testa dell'uomo e i suoi occhi. Dio usa il suo cuore. Guardate e dite, oh, non può proprio essere, è proprio irragionevole. Vedete, posso dirlo, posso vederlo. Ecco dove dimora il diavolo. Il diavolo usa gli occhi dell'uomo. L'ha fatto ad Eva al principio e l'ha fatto sempre da allora. Ma Dio dice ad un uomo che gli vive nel suo cuore e il vostro cuore vi fa credere cose che non potete vedere, perché fede è sostanza di cose che si sperano, l'evidenza che non si vede. Certo, questa grande chiesa, con tutta la sua gente importante, tutti i suoi milioni attorno al mondo, controlla le potenze del mondo, dovrebbe essere grande. Non guardate quello, è uno spirito, lo spirito. Natanaele disse, potrebbe venire qualcosa di buono? Lui disse, vieni, vedi. E quando lo vide arrivare, Gesù lo guardò e avrebbe compiuto su di lui il suo segno messianico. Disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Disse, quando mi hai conosciuto, Rabbi, quello lo sbalordì. Quando mi hai conosciuto, disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vedeva. Come poteva vederlo? 30 miglia dall'altra parte del monte, il giorno prima. Colui su cui fu compiuto il miracolo alzò lo sguardo e disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Gesù disse, perché ho compiuto questo davanti a te e hai creduto, vedrai cose più grandi di questa, perché verrà un tempo in cui vedrai discendere gli angeli del cielo. Là c'erano comunque quelli intelligenti vicino, appartenevano alla grande chiesa, loro non potevano celarsi, dissero, quest'uomo è un chiromante, è Belzebù, è pazzo, è un samaritano che ha uno spirito maligno su di sé, è impazzito, lo dichiararono malato di mente pubblicamente. E Gesù disse, perché lo dite a me, vi perdonerò perciò. Ma verrà un tempo in cui lo Spirito Santo sarà sulla terra e farà la stessa cosa che sto facendo io. Una parola contro esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. Pensate a questo. Una parola contro esso è tutto. Vi suggella per sempre. Dove viviamo? Siamo di nuovo a Natale. Mi chiedo se la nostra religione ci ha portati più vicino a Dio e possiamo essere guidati quanto i magi potevano essere guidati. Ora ricordate, ci sono solo tre popoli sulla terra, ad ogni modo. La gente di Cam, di Sem e di Jafet sono il giudeo, il gentile e il samaritano. Ora sia il giudeo che il samaritano aspettavano la sua venuta. Noi gentili no. Eravamo pagani, trascinati dagli idoli muti in quei giorni, bastoni sulla schiena, una clava uccidendo, mangiando il possibile, gentili, cani ottusi. Ma loro aspettavano un Messia e mancarono di vedere perché non riconobbero il suo segno. Ecco il motivo per cui Gerusalemme non aveva la risposta. Ecco la ragione oggi che non hanno la risposta. Dio soltanto ha la risposta. Guardate questi, solo un momento, com'erano loro? C'era un'altra classe di persone che lo aspettava, e in San Giovanni 4 sono i samaritani. Credevano che stava arrivando un Messia. Quindi ricordate, egli non fece mai una volta quel segno davanti ai gentili, solo ai samaritani e ai giudei, per coloro che aspettavano che egli venisse. E non gli credevano tramite ciò. Alcuni di loro credettero, altri no. E quando arrivò a Samaria mandò via le persone, i suoi discepoli, in città. Aspettò perché disse loro, andate a prendere qualcosa da mangiare. Era circa questo momento del giorno, immagino. Mentre se ne erano andati, una donna attraente venne al pozzo per prendere dell'acqua. Oh, noi la chiameremmo una prostituta? Forse lo era. Ebbene, diciamo che era una donna dall'aspetto attraente. Venne a questo pozzo per prendere dell'acqua e sentì una voce, disse, donna, portami da bere. E lei guardò attorno e là era seduto un giudeo. Ora, allora c'era la segregazione? Non avevano alcun affare. E lei gli disse, ebbene tu, un giudeo, chiedi a me una donna samaritana? Non abbiamo a che fare uno con l'altro. Non è giusto che tu mi chieda quello. E gli disse, ma donna, se sapessi con chi stai parlando, chiederesti a me dell'acqua. Disse, dove potresti prendere dell'acqua? Disse, non hai niente con cui raccoglierla e così via. Ed egli andò avanti nella conversazione, rimanendo su quella linea. Alla fine le disse, egli afferrò dov'era il suo problema. Egli disse, donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho alcun marito. Disse, è giusto, sei stata sposata 5 volte e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Osservate che cosa disse lei. Stavano aspettando il Messia, sapete. Lei disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Eccovi, vedo che tu sei un profeta. Sappiamo quando verrà il Messia. Egli ci dirà queste cose, il segno del Messia. Sappiamo che il Messia farà questo quando verrà. Ma tu sei solo hai dei calli sulla mano, sei un falegname ed un giudeo, ma devi essere un profeta, o non saresti in grado di fare questo. Ma quando verrà il Messia, lo aspettiamo qui, quando verrà, egli farà questo. Gesù disse, io son desso che ti parlo, oh my. Lei lasciò cadere il secchio, andò nella città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia? E l'intera città uscì e gli credette. Sì, perché fu compiuto quel segno. Le chiese non avevano la risposta, ma l'umile di cuore cerca Dio. Oggi mi chiedo se la nostra religione ci ha portato a quell'intelligenza da comprendere che non è nella nostra teologia profumata fatta dall'uomo che cerchiamo di insegnare, ma è nella potenza e nella risurrezione di Gesù Cristo e lo Spirito Santo nella nazione oggi. Fratello, sorella, in quest'ultima ora, mentre si arriva alla fine del tempo, investigate le vostre anime, trovate in che posizione siete con Dio. È Natale, tutti gli addobbi su e giù per le strade di Babbo Natale, un'invenzione tedesca, un dogma cattolico, non c'è un briciolo di vero in esso, e prende il posto di Gesù Cristo nei cuori di troppi americani. Il Natale non significa Babbo Natale. Natale significa Cristo, non qualche uomo con una pipa in bocca e scende da un camino insegnando cose simili ai vostri figli. Cosa vi aspettate diventino crescendo? Dite loro la verità, non di qualche storia immaginaria. Dite loro, c'è un Dio del cielo che ha mandato suo figlio. Ed ecco cosa significa il Natale. Ed egli è prossimo a tornare di nuovo. E mentre la pressione inizia a venire sulla terra, il diavolo ha disposto le sue cose tramite gli occhi, quello che potete vedere, gli addobbi e così via. Dio ha disposto i suoi che sono lo spirito che non potete vedere ma credere. Gerusalemme non aveva la risposta, Jeffersonville non ha le risposte, non le ha Louisville, l'America non le ha, neanche il mondo le ha, Dio ha le risposte ed egli ha promesso che le avrebbe manifestate. E vi dichiaro che quello stesso Gesù, che è nato 1900 anni fa, vive oggi dalla risurrezione ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiudiamo i capi. Credete solennemente a questo con tutto il cuore? Se lo credete, e forse non l'avete mai accettato prima, ma prima che egli compia una sola cosa per manifestarsi, vorreste alzare le mani, alzando le mani mentre ognuno ha il capo chino, vorreste alzare le mani e dire, fratello Branham, prega per me, credo che è la verità. E credo che in qualche altro modo, misteriosamente, sono stato guidato a questo piccolo vecchio edificio, qui all'angolo stamattina. E credo che lo Spirito del Dio vivente è qui, ora. Voglio adorarlo. Alzerò la mano. Dio vi benedica. Va bene, oh my. 20 o 30 persone nell'edificio. Caro Dio, tu vedi quelle mani e conosci ognuno di loro e sono nel bisogno. E non avrebbero mai alzato quella mano se qualcosa non fosse vicino a loro, più grande di loro. Sarebbero andati secondo le proprie vie, ma hanno creduto ascoltando la parola. Le nostre scritture ci dicono, Signore, il tuo santo scritto che fede viene dall'udire. E l'udire della parola di Dio ed è rude, tuttavia, in modo semplice, l'unico modo che abbiamo per presentarla alle persone devono crederla. Molte, molte mani si sono alzate. Non conosco nessuno di loro. Tu conosci tutti, ma so che dentro di loro sono governati e controllati da uno spirito. E quello spirito che è in loro ha detto, sei nell'errore. E c'è un altro spirito vicino a loro che dice, accettami, sono il tuo salvatore. E hanno infranto tutte le leggi scientifiche, alzando le mani, perché là dentro c'è un Dio che ha fatto le leggi scientifiche e le loro mani si sono alzate, che hanno voluto alzare per fede, per afferrare il salvatore e accettarlo come proprio salvatore. L'hanno fatto stamattina, Signore, e ricevili nel tuo regno proprio ora. Sono i trofei del messaggio. Prego che li riceverai nella tua presenza, nel tuo regno, e possano vivere vite felici qui, aspettando in ogni momento la venuta del Signore Gesù, mentre vedono il giorno che si avvicina e segni e prodigi, perché egli è più vicino e per strada. Come Rebecca si alzò, sellò il cammello e cavalcò per incontrare il suo amato Isacco. E Isacco aveva già lasciato l'accampamento ed era fuori nei campi al tempo della sera quando la vide arrivare. Fu amore a prima vista. Lei saltò giù dal cammello e corse ad incontrarlo. Lei fu portata nella tenda di Abramo e là diventò un erede ed ereditò ogni cosa. Dio, comprendiamo che ora è il tempo della sera. Hai detto che ci sarebbe stata luce, che lo Spirito Santo sarebbe stato qui sulla terra e si sarebbe manifestato in un piccolo gregge che tu hai scelto per la tua grazia. Ora prego che tu ti manifesti grandemente ad ognuno e possano essere salvati dai loro peccati. E possano venire da qualche parte ad una fonte terrena, dopo essere venuti a quella celeste ed essere battezzati nel nome del tuo amato Figlio, il Signore Gesù, lavando via i loro peccati, invocando il nome del Signore. Possano ricevere lo Spirito Santo ed essere messi in posizione per fare la propria parte in questa grande rappresentazione che sta per avvenire. Crediamo che la nostra riunione stamattina, Padre, era nella tua saggia competenza. Non c'è niente di stolto in te. Ogni cosa che provvedi è perfetta. Uomini e donne sono venuti da diverse parti della nazione, seduti qui dentro. Li hai portati tramite il tuo Spirito in modo misterioso. Ti hanno creduto. Ricevili ora, nel nome di Gesù Cristo li presento a te. Ora, Signore, lascia che il tuo Santo Spirito venga a guarire i malati, che questi nuovi convertiti a te possano comprendere che non stiamo solo parlando di una Bibbia che è stata una storia, è un tempo presente, vivente proprio ora. Egli è lo stesso, Signore Gesù. Ora lascia che venga, Signore, e conquisti la nostra carne, i nostri corpi, mentre apriamo i nostri cuori. Togli ogni dubbio a tutto il mondo e lascia che lo Spirito Santo si muova attraverso di noi, che la tua potente opera sia fra noi come vasi puliti. Non perché siamo purificati dalla nostra giustizia, ma perché abbiamo creduto a colui che ci ha purificato, il Signore Gesù, e ha compiuto e fatto le cose che tu hai fatto quando eri qui sulla terra, affinché questi nuovi convertiti possano vedere che tu sei ancora il Signore Gesù. Non sei morto, ma sei risorto di nuovo 1900 anni fa ed oggi sei vivente, adempiendo ogni promessa che hai fatto. Amen. So che non è un cantico di Natale, ma è un canto dei nostri cuori che amiamo. Ora che il messaggio è finito, piuttosto tagliente così via, è l'unico modo. Quello che serve oggi ai nostri pulpiti non è questa religione profumata, serve la verità predicata dalla Bibbia. Non fa alcuna differente interpretazione, soltanto dirla, quello che dice la Bibbia. Dio è obbligato alla sua parola. Se egli non sostiene la sua parola, allora non è Dio o non è la sua parola. Uno dei due, ma egli si prenderà cura della sua parola. Ora, appena prima di pregare per i malati, cantiamo questo buon vecchio cantico. Tutti voi insieme, tutti voi. Lo loderò, lo loderò. Lode all'agnello, ucciso per i peccatori. Dategli gloria, tutti voi, popoli, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Ci darai l'accordo, sorella? Tutti insieme ora, tutti, ognuno. Lo loderò, lo loderò, lode all'agnello ucciso per i peccatori, dategli gloria tutti voi popoli. Perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Mi chiedo, non è sacrilego, è solo esprimersi, bambini, siamo bambini. Quando iniziate a pensare di essere adulti in Dio, quello mostra che non siete arrivati da nessuna parte. Siate sempre dei bambini, egli può guidarvi, ma quando ne sapete più di lui, cercate di guidare lui, vedete? Lasciate che egli guidi. Chiudiamo proprio gli occhi, alziamo le mani e chiniamo i capi e cantiamolo ancora una volta. Lo loderò, lo loderò, lode all'agnello ucciso per i peccatori. Dategli gloria tutti voi popoli, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Dalla mangiatoia di Betlemme si fece avanti uno straniero. Sulla terra io bramo esser come lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come lui, solo essere come Gesù, solo essere come Gesù. Sulla terra io bramo essere come lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come le cose che io faccio farete anche voi. Non avreste amato essere là quando egli parlò alla donna con il flusso di sangue? Lei venne passando attraverso le folle, toccò la sua veste perché disse dentro di sé: quello è il figlio di Dio, se solo posso toccare la sua veste. Ora, la veste palestinese è larga e aveva una veste sotto lei. Egli non sentì quel tocco perché lo dimostrò. Lei toccò la sua veste e si affrettò di nuovo nell'uditorio. Gesù si fermò e disse: chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Pietro lo rimproverò, disse: Signore, ognuno ti sta toccando, stringendo le tue mani, dandoti pacche sulla spalla e tutto, tutti ti hanno toccato. E perché dici una cosa simile? Egli disse: ma sono diventato debole, virtù è uscita da me, qualcuno mi ha toccato. E si guardò attorno nell'uditorio e la trovò e le disse che allora aveva un flusso di sangue e la sua fede l'aveva sanata. Non amereste essere così? Non potrei pensare a qualcosa di più grande. Un uomo si avvicinò a lui, disse: il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Giona. Oh, chiedo solo di essere come... È possibile? Disse: queste cose che faccio io. E ancora un po', è il mondo? Ora, il mondo là, nella parola greca, è cosmos, che significa l'ordine mondiale, non la terra, l'ordine mondiale. Ancora un po', è il mondo, non mi vedrà più, voi però mi vedrete. È il credente, perché io, ed io, è un pronome personale. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi. Ne farete più di questo perché io vado al Padre mio. Benedette, sacre promesse che non possono essere spezzate. Gesù disse: nessuna scrittura può essere infranta. Quindi essere come Gesù. Egli è qui. Gesù. Proprio in attitudine di adorazione ora. Sulla terra bramo. Essere come Lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come. Potreste immaginarlo camminare in Galilea? Là quei farisei dissero nel loro cuore: egli è Belzebù. Non lo dissero mai a voce alta, ma egli percepì i loro pensieri. Le scritture lo dicono? Egli percepì i loro pensieri. Egli disse: lo dite contro di me, vi perdonerò, ma ci sarà un tempo in cui lo Spirito Santo farà queste stesse cose. Non parlate contro quello. Solo essere come Gesù. Quanti in questo piccolo uditorio stamattina credono che egli è risorto dai morti, vivente oggi, ed è lo stesso per mantenere ogni promessa? Grazie, quello porta la sua presenza. Molti di voi conoscono la fotografia dell'angelo del Signore, là sopra dove mi trovo io. Le abbiamo ricevute dalla Germania, Svizzera, ovunque le portano. Ne hanno scattata una l'altro giorno. È la cosa più straordinaria che abbia mai visto. La porterò in chiesa la prossima volta che tornerò. E nelle le autorità nazionali ora, per esaminare come doppia esposizione, e come mettere una luce ultravioletta e così via, per vedere l'angelo di la più grande consolazione che ho avuto da quando mi ha incontrato. So che siamo al tempo della fine. Sono un uomo e non c'è niente di buono in un uomo. Ma se un uomo apre il suo cuore e lascia che Dio lo purifichi, allora non è le uniche mani che ha Dio, sono le vostre mani e le mie mani. I suoi occhi sono i miei occhi e i vostri occhi, perché egli è spirito, ma egli può camminare in mezzo a noi per manifestare e compiere la sua volontà. Vi avrei chiamati quassù in una fila di preghiera. Ho cambiato idea. Credo che la presenza del Signore Dio è qui e credo che egli può fare proprio la stessa cosa che fece quando era qui prima. O egli non è Dio? Quante persone, qui ci sono molti volti che non conosco, non sono qui, persino molti di voi che potrebbero venire qui in chiesa, non vi conosco, ma quanti qui dentro sono bisognosi e sapete che non vi conosco? Alzate le mani, tutti quelli nell'edificio sanno. Principalmente qui davanti, quasi tutti qui davanti, totalmente estranei. Allora se Gesù vive ed egli è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno, e se avete un bisogno di qualsiasi cosa, la scrittura dice, ora, non il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, il libro di Ebrei, disse, Gesù Cristo proprio ora è un sommo sacerdote. Ognuno sa cos'è un sommo sacerdote? Un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Un sommo sacerdote deve fare intercessione nella presenza di Dio. Gesù rimane un sommo sacerdote per fare intercessioni e può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Ora, se egli è il medesimo, ieri, oggi è in eterno, e se una donna là in passato lo toccò ed egli si girò e le parlò, E il cieco Bartimeo, stando alla porta, 300 yard, da dove egli si trovava, gridando: «Abbi pietà di me!» E le persone lo deridevano mentre passava. Egli con il capo verso il Calvario, salendo a Gerusalemme per essere offerto. E quei sacerdoti dissero: «Di, tu hai risorto i morti? Ne abbiamo un cimitero pieno di essi quassù. Vieni e risorgili, noi ti crederemo». Lo stesso gruppo che disse: «Scendi dalla croce, sei il figlio di Dio e ti crederemo». Vedete, quei critici ci sono sempre stati. Non classificatevi, non prendete parte con quel genere, Dio non voglia. Prendete Dio nel vostro cuore in modo da vederlo e conoscerlo. Ma questo povero vecchio mendicante cieco che era là disse: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» E la sua fede fermò Gesù. Gesù si girò e guardò finché lo trovò e gli disse che avrebbe ricevuto la vista. Quello stesso Gesù vive. Se, a cosa serve un Dio della storia? Se egli non è lo stesso Dio oggi, a cosa serve cercare di riscaldare un uomo indicandogli un fuoco dipinto? Il fuoco dipinto non... quello è un fuoco storico. Dite, non è un fuoco dipinto, fratello Branham, è l'immagine di un fuoco che è avvenuto effettivamente. Non si può riscaldarsi con un'immagine. È qualcosa che era. Che ne è di adesso? Egli è lo stesso ieri o egli è oggi o non è lo stesso Dio? Non lo credete? Ora, ognuno di voi sia proprio molto riverente. Se accadesse che parlassi, non ho modo di conoscervi. Dio conosce il mio cuore, ma se Gesù verrà e prenderà controllo della mia carne, prenderà controllo, non importa quanto egli prenderà il controllo della mia, se non prende controllo anche della vostra, dovete crederlo, perché ricordate, è solo da come credete. Se il Signore Gesù verrà e lo farà, e voi toccherete la sua veste dicendo: «Signore, sono nel bisogno, lascia che ti tocchi, Signore», allora se toccate Lui, se Egli è lo stesso sommo sacerdote, Egli agirà allo stesso modo che fece quando era qui sulla terra. È giusto? Se agisce in qualche altro modo, allora è la cosa errata. Avete toccato la cosa sbagliata. Deve essere lo stesso, deve agire allo stesso modo. Allora, se potete toccare la sua veste, come fece la donna che toccò la sua veste, egli non farà la stessa cosa? Se avverrà che io, se alcuni di voi che vengono in questa chiesa, in modo che sappiate, io non vi dirò nulla. Dovrà essere la vostra fede, perché voglio degli estranei. Arriverò a voi dopo un po', se piace al Signore. Vi porterò qui al palco, pregherò per voi. Voglio degli estranei che vengono da fuori città. Se voi, gente da fuori città, siete qui negli hotel e motel e altro che aspettate, certo, venite da tutto il mondo in quel modo. Amano il Signore, gli credono e loro leggono nella Bibbia che Egli è supposto fare questo negli ultimi giorni. E nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, disse Gesù. Non potete venire, non c'è bisogno che cerchiate di fare qualcosa se Dio non vi attira. Quando Dio vi attira, allora verrete. E colui che viene a me non lo caccerò via. Ora solo abbiate fede, credete ora, e siate molto riverenti e rimanete fermi, seduti, solo un momento. Date la vostra attenzione a Dio, pregate dicendo: «Signore Dio, lascia che tocchi la tua veste, sono malato, sono bisognoso, ho un bisogno». Il fratello Branham non mi conosce, questa è la prima volta che vedo l'uomo, ma voglio dimostrare a me stesso che tu sei ancora Giova, che sei ancora il Gesù di cui egli parla. E credo a questa luce misteriosa di cui sta parlando il mondo oggi. Credo che sei tu e sei lo stesso che mi ha guidato qui. Ora cosa troverò? Lascia che trovi lui, Signore. Lo stesso Gesù che loro trovarono. Lascia che trovi lui. Ora solo osservate, guardate, non ho modo di conoscere affatto finché Dio lo rivelerà. E quando Dio lo rivela, allora è Dio che lo compie a quel punto, non io. Quanti crederanno se egli lo farà? Sto aspettando lui. Alzate le mani, dite, lo crederò, sì Signore, lo crederò con tutto il mio cuore. Bene, ora alzate le mani mentre guardate e pregate. Ora molto dolcemente questo cantico. Ecco il vecchio piano da cui l'ho sentito all'inizio. Sol la bife. Gesù scese dal monte. I suoi discepoli stavano cercando di curare un caso epilettico. Non potevano farlo, sebbene avessero la potenza. Lo portarono da Gesù e gli disse: io posso, se crederai, perché tutto è possibile. Credi soltanto. Ognuno tanto riverente quanto possibile. Guardate proprio in questa direzione, come dissero Pietro e Giovanni. Guarda a noi, non per guardare loro per qualcosa, ma prestare attenzione. Dissero: argento e oro non ne ho. Possa il Dio del cielo concederlo, vedete? È in ballo la sua parola, non la mia. Sono responsabile solo per predicarla. È difficile, questa è la mia città natale, sapete. A Gesù fu detto, quando andò nella sua città natale, non poteva fare molte opere potenti, tutti voi lo sapete. E allora Gesù si alzò, disse, un profeta non è senza ricompensa, tranne nella sua città natale, fra la sua gente. Vale ancora oggi, ma qui ci sono molti che non sono della città natale. Proprio alla fine della fila là, Signore, che mi guardi con gli occhiali, immagino siamo estranei uno all'altro. Dio ci conosce entrambi, ma sei consapevole che sta avvenendo qualcosa di misterioso. Se solo potessi vedere quello che vedo io, proprio sopra di te c'è quella luce. Se Dio mi rivelerà, ora sei in contatto con Lui, egli dovrà usare la mia voce e i miei occhi. Ma hai bisogno di qualcosa, non ti conosco, sai che non so nulla di te. Se è giusto, alza la mano, Signore. Ma comprendi di avere come una sensazione su di te, una sensazione umile, come molto dolce. Non è così? Proprio ora è l'angelo del Signore, è proprio sopra di te. Se Dio mi rivelerà qual è il tuo problema, proprio come fece tramite suo figlio, il Signore Gesù, ed egli è venuto per santificare il mio cuore, in modo che potesse vivere qui per rispondere a te. Crederai che è lo stesso sommo sacerdote che hai toccato? Sei in contatto con qualcosa, è lui. Il tuo problema è nei polmoni, è giusto, alza la mano, è così grave da non poter lavorare, è giusto, alza la mano, non ti conosco. Quanti credono ora? Guardate qui, pensate che l'abbia indovinato? Lo spirito è ancora sopra l'uomo, credi che il Dio del cielo ti conosce? Lo servi? Dico che lo servi. Sì, Signore, sei un cristiano. Sei venuto qui con lo scopo di essere guarito. Andrai a casa sanato. Il tuo nome, Signor Renee, è esattamente giusto. Alza la mano se è vero. Puoi tornare a casa. Sei guarito, Signore. La tua fede ti ha sanato. Dio ti benedica. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. Ecco le mie mani, forse la nostra prima volta. E Dio, ora state seduti, calmi. Ognuno sia in preghiera. Sapete che c'è qualcosa qui che lo compie. Ora i farisei dissero, egli è un diavolo. Poi ottennero la sua ricompensa. Filippo disse, è il figlio di Dio. Lui ottenne la sua ricompensa. Qualsiasi cosa pensate di esso, sta a voi. Tu che piangi là, sei consapevole che qualcosa ti ha colpito, non è così? Se è giusto, alza la mano. L'uomo che piange, seduto proprio qui, siamo estranei uno all'altro. Non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se Dio mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai con tutto il cuore? Se lo farai, agita la mano avanti e indietro. Bene. Soffri di un disturbo allo stomaco, è giusto. Credi che Dio ti guarirà? Bene, lo credi. Credi che Dio sa chi tu sei? Se Egli mi dirà chi sei, ti renderà più forte? Tieni la mano alzata se lo farai. Agitala avanti e indietro. Bene. Ti renderà più forte? Signor Fred Moore, è esattamente giusto. Vai a casa, Signore, quell'ulcera nel duodeno dello stomaco è andata via. Ha causato una condizione nervosa che l'ha compiuto, ma Gesù Cristo ti ha guarito quando ti ha toccato là. La signora seduta là, vicino a te, oh, so chi è. Conosco la donna, il cui nome, se non mi sbaglio, credo sia la signora Green. È così? Non posso chiamarti sorella Green, perché ti conosco. Ma qui, aspetta un minuto. No, non è per te. Stai pregando per qualcun altro. È giusto. E quella persona è in un paese grande, lontano da qui, dove viene molta neve. È il Nebraska. È una signora con il cancro per cui stai pregando. Se è giusto, alza la mano. Una persona con il cancro per cui stai pregando in Nebraska. Bene? Dio ti benedica. Abbi fede. Credi. La signora seduta là, che si asciuga le lacrime dagli occhi, mi è estranea. Non conosco la signora. È suo marito seduto vicino a lei. L'uomo grande, siete estranei. Credi che Dio ascolta la preghiera? Credi che questo è lo spirito di Dio, signora? Sei adombrata dalla morte. Non è così? È un cancro. Siamo estranei, se è giusto, fai un cenno con la mano, è giusto, mai vista in vita mia. Non sei di questa città, vieni da qualche luogo, dall'altra parte del fiume, è giusto. Il nome è signora Sanders, è giusto. Il primo nome è Hilda, è esattamente giusto. Alzati in piedi, signora, e accetta la tua guarigione da Gesù Cristo. Dio ti benedica. Vedete? Abbiate fede in Dio, non dubitate, alcuni, tutti voi in queste file qui, credete al Signore Gesù e sarete sanati. Ora è Lui, credete che è Lui? Vedete, non vi conosco, se potete credere, sta a voi. Sembri essere in preghiera, Signore seduto proprio qui. Credi che sono suo profeta? Credi che sarebbe lui? Ti sono estraneo. Mi sei estraneo. Questo è il nostro tempo di incontro, ma Dio ci conosce entrambi. Lo credi? Queste cose sono vere. Alza la mano. Credi che andrai a casa senza il problema alla schiena. Dio ti sanerà, lo credi? Torna in Ohio, Hamilton, è giusto. Il tuo nome è signor Burkhart, è vero. Gesù Cristo ti ha guarito ora. Puoi andare a casa, essere sanato. Amen. Qualcun altro creda. Oh, siete consapevoli della sua presenza? Comprendete che qualcosa deve farlo. È esattamente quello che la Bibbia disse che egli fece la prima volta e promise, egli lo fece davanti al giudeo, davanti al samaritano e ha promesso di farlo davanti al gentile. Questa è l'ora. Non un Dio storico, ma un Dio che mantiene la sua promessa, che vive proprio ora. Il Signore Gesù, lo stesso che guarisce i malati, nello stesso modo che lo fece, lo stesso metodo e la promessa negli ultimi giorni. Questo è di nuovo Natale, la sua luce che guida. Cosa stai osservando, fratello Branham? Sto osservando lui. È un altro mondo, è un'altra dimensione. Se volete chiamarlo così, è nel mondo dello spirito. Vedo un uomo dal cuore molto aggravato, ma lo conosco, fratello Funk. Non lo sapevo fino a proprio ora. Sei nei problemi. Un'ombra molto oscura sopra tua madre. E sai che non lo so? Sono appena arrivato. Ma tua madre ha avuto un'operazione con cancro maligno. Sei preoccupato per lei e stai pregando. Il Dio che ha restaurato tuo papà al giusto senno, gli ha ridato la salute, può restaurare tua madre. Non temere, se potete credere, ogni cosa è possibile per coloro che credono. Eccolo su un'altra persona, ma la conosco, ma sta pregando per qualcun altro. Signora Argenbright, se lo crederai, quel cancro sarà guarito e per un'altra persona. Credi? Che ne è di te? Credi, signora, che sono suo profeta, suo servitore? Soffri della stessa cosa che aveva la donna, un flusso di sangue. Corretto. Non sei di questa città. Anche tu sei dall'Ohio. E sei appena stata guarita in una delle mie riunioni o qualcosa, e te stessa avevi il cancro, eri adombrata a morte ed ora se n'è andato. È giusto. Affinché tu sappia che sono suo servitore, il flusso di sangue per la tua età, ma hai anche reumatismi o è come un'artrite quando ti alzi la mattina, sei rigida, hai anche un problema con la gola. Credi che sono suo servitore? Hai qualcun altro sul tuo cuore per cui stai pregando? È tua nuora, ha le vene varicose, è la madre di un gran gruppo di bambini, non è così? È esattamente giusto. Il tuo nome, signora Alice Thompson, è esattamente giusto. Ritorna, ricevi quello che hai chiesto. Così lei sarà guarita perché tu hai creduto al Signore Gesù. Ora, se siamo estranei uno all'altro, agita la mano avanti e indietro. Così, non ti conosco, non so nulla di te. Sfido la vostra fede, sfido ogni persona qui dentro nel nome di Gesù Cristo a credere alla sua presenza. Non mi importa cosa non vada in voi, se lo crederete. Ricordate, questa è l'ultima cosa che farà prima della sua venuta. Ricordate cosa disse? Come fu ai giorni di Sodoma e Gomorra, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Qual era il messaggio? Ci furono tre angeli che scesero. Due di loro, un Billy Graham e un Jack Schiller, scesero a Sodoma e predicarono solo un messaggio del Vangelo di liberazione per le persone. Ma un angelo rimase indietro con l'eletto, Abramo e il suo gruppo. E l'angelo aveva la schiena girata alla tenda, e Sara rise dentro la tenda, e l'angelo disse: perché Sara ha riso? Come faceva a sapere che aveva riso? Nella tenda, dietro di lui. Quello era l'ultimo messaggio che Sodoma ebbe prima della distruzione. Ed ecco gli ultimi segni che Dio mostrerà prima dell'annichilimento. Ricevetelo, credetelo e siate salvati. Chiniamo i capi solo un momento. Siete consapevoli della sua presenza? Lo volete ora? Dopo che egli avete, vi ho predicato il Vangelo e avete sentito il suo messaggio, poi lo avete visto scendere e parlare egli stesso. Un uomo può dire qualsiasi cosa, ma se Dio non parla e lo conferma, non serve a nulla. Ma quando egli viene, Dio, e rende reale il messaggio, è ancora vivente, allora è Dio. Volete accettarlo ora in totale resa della vostra vita? Alzerete le mani solo un momento, dite: alzerò le mani, ora arrendo il mio tutto a Lui. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Tutti quelli che sono bisognosi di preghiera per la guarigione, credo che ognuno di voi sarà guarito. Preghiamo per i malati. Signore, che nessuno possa essere lasciato fuori, che tutti possano ricevere. Siamo consapevoli, Signore, come sono qui, debole e tremante. Tu sei qui, va oltre ogni ombra di dubbio. Le persone vengono colpite dalla consapevolezza della santa presenza di Dio. Un altro Natale, la stessa luce soprannaturale che splende, ha guidato molti da diverse condizioni sociali. Hanno ascoltato la tua parola letta e predicata ed ora ti vedono venire e confermare la parola. La Bibbia ha detto: i discepoli tornarono e predicarono ovunque la parola. Il Signore operava con loro, confermando la parola con segni a seguire. Le ultime cose che furono scritte nelle scritture al di fuori dell'Apocalisse. Ora lo vediamo di nuovo, la venuta è vicina, Signore, sii misericordioso, guarisci tutti i malati che sono qui stamattina. Il tuo spirito ha ragione, è potente ed è qui. E ci sono molti qui, Signore, che sono persone del tabernacolo, che vengono qui. Tu sei stato misericordioso verso di loro, da chiamarli. E tuttavia, Signore, è sull'intero uditorio proprio ora. La grande gloria della Shekinah, la grande potenza del Cristo risorto, l'arcobaleno di molti colori, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, la stella del mattino, la rosa di Sharon è presente. Guarisci, Signore, li dichiariamo sani tramite la Tua grazia. Dai loro fede per crederlo, Signore, e accettarlo proprio ora per la gloria di Dio. Possa ogni persona malata essere guarita. E ogni persona che è in errore, ha vissuto in modo errato verso il proprio compagno, possano essere perdonati. Ogni persona che fuma o beve possa essere perdonata. Possano i loro peccati essere sotto il sangue tramite il Dio onnipresente che ora è qui, probabilmente più vicino a Lui di quanto sono mai stati in tutta la loro vita. Ora concedi che questo sia ricevuto. Ascoltaci, Signore, oh Dio nostro grande Re, mentre invochiamo il Tuo nome in questa stagione natalizia, non Babbo Natale, ma un Gesù che è risorto dai morti e vivente mostrando se stesso fra il Suo popolo. Oh Signore, Tu sei Dio, e Dio soltanto e non c'è altro oltre a Te, e Ti ringraziamo di avere questo privilegio di sedere nella Sua presenza. In questo piccolo edificio umile, egli si è umiliato ed è venuto fra noi. Siamo così felici per questo. Benedetto sia il suo santo nome. Chiediamo lode dal mattino alla sera e per tutto il tempo della notte. I nostri cuori cantano i canti e le lodi di Geova. Sia grazie a Lui nei secoli dei secoli. Prendi questi tuoi figli, Signore, sotto le tue ali, cova su di loro come una chioccia con i pulcini, guidali in una vita più profonda, e una vita più felice, e una vita più completa. Dai loro il battesimo dello Spirito Santo, rigenera le loro anime, Signore, in nuove creature in Cristo, affinché Tu possa vivere e dimorare in loro e operare tramite loro come Tuoi discepoli. Concedilo, Signore, perché crediamo che presto il cielo si aprirà e il nostro Signore verrà e vedremo colui che amiamo. Ti ringraziamo per questo tramite Gesù, nostro Signore. Ora, con i capi chini, volgo il servizio al pastore.